State ascoltando SBS Italian.
Questa mattina è arrivato il momento di dare avvio ad una nuova miniserie. Il titolo è I segreti della longevità e il nostro cicerone, l'accompagnatore alla scoperta di tutti questi segreti è il professor Luigi Fontana, professore di medicina e nutrizione alla University of Sydney, che ritroviamo ai microfoni di Radio SBS. Buongiorno Luigi.
Buongiorno, buongiorno.
Luigi Fontana, ricordiamo, lei insegna medicina e nutrizione all'Università di Sydney, è direttore anche del Centro di Ricerca sulla Longevità e sulla Salute del Charles Perkins Center e ha appena pubblicato un nuovo titolo con l'editore Heidi Grant, The Path to Longevity, How to Reach 100 with the Health and Stamina of a 40 Years Old. Che spiega passo passo come una giusta alimentazione, uno stile di vita sano siano alla base della nostra salute.
Insomma, in questa nostra serie che inauguriamo questa mattina, in questo periodo di quarantena, il professore Luigi Fontana ci accompagnerà proprio in un viaggio che noi vogliamo dedicare alla longevità e al suo rapporto stretto con la nutrizione. Allora, dottore, come primo argomento, noi vogliamo partire da chi sono queste persone longeve. Come primo argomento occupiamoci proprio dei centenari. Che cosa ci suggerisce la scienza proprio con lo studio dei centenari?
I centenari sono sicuramente una porzione molto interessante. È chiaro che i dati sui centenari vanno presi con le pinze perché non ci sono controlli, quindi però ci sono diverse popolazioni in giro per il mondo in cui c'è una particolare ricchezza di centenari. Una è l'isola di Okinawa, il Giappone in genere. L'altra è l'Italia, soprattutto il sud Italia, la Sardegna, dove abbiamo tantissimi centenari. Tra il resto in Sardegna la cosa interessante è che il rapporto tra uomini e donne centenari è 1-1, mentre in altre popolazioni sono molto più le donne. E poi anche il sud Italia comunque ha una certa prevalenza di persone nonagenarie centenarie. E quello che stiamo scoprendo è che non esiste un singolo fattore responsabile della longevità, ma sono un insieme di fattori. La dieta è importantissima, la dieta mediterranea, e poi racconteremo nelle prossime puntate i dettagli scientifici di come abbiamo dissezionato i vari meccanismi attraverso cui la dieta può promuovere salute e longevità. Poi l'attività fisica, diversi tipi di attività fisica sono molto importanti. Sappiamo che la mindfulness, cioè quindi essere fare un training del nostro cervello per essere più sereni, più felici, per ridurre il rischio di depressione, di ansia, che comunque hanno degli effetti biologici sulla longevità. E infine, a parte naturalmente le cose che sappiamo, il fumo e via dicendo, che accelerano l'invecchiamento dell'organismo, la socialità, che faceva parte della nostra tradizione, soprattutto del centro sud Italia, di queste famiglie estese che si supportavano uno con l'altro, in cui i nonni si prendevano cura dei nipoti, i nipoti rendevano felici i nonni che aiutavano i figli, e quindi queste famiglie con un supporto sociale in cui l'amore, la compassione fanno parte di questo bello quadro, stiamo scoprendo sono molto importanti. Pensate che la solitudine equivale in termini di mortalità, alcuni si suggeriscono, a fumare 15 sigarette al giorno.
Ma quindi un centenario è in genere una persona serena?
I centenari sani sì, poi grazie ai progressi della medicina, voi dovete capire che negli ultimi 150 anni abbiamo fatto qualcosa di fantastico. La vita media è passata da 45 anni a 80-84 anni in molti paesi occidentali, compresa l'Australia. Il problema è che i dati ci dicono che di queste persone anziane almeno il 65% ha due o più patologie, e quindi voglio dire, diventare anziani ma finire in un ospizio dementi o depressi in sedia a rotelle perché abbiamo avuto un ictus, non penso che non sia l'obiettivo di nessuno qui. Quello che stiamo cercando di capire è come aumentare gli anni in salute in maniera che quando abbiamo 80-90 anni abbiamo ancora la salute fisica, psicologica, la stamina per essere un cinquantenne, cioè essere 80 anni e avere la capacità di girare il mondo, di godersi la vita. Invece quello che succede è che molte persone, quando arrivano già sui 60, 70, 80 anni, hanno un sacco di malattie, prendono un sacco di farmaci, devono stare vicino all'ospedale perché in continuazione hanno problemi, devono essere ricoverati e via dicendo, e questo diventa comunque un peso sia personale, familiare. Pensate, insomma, una famiglia che ha un demente è un disastro, e poi sociale. Noi sappiamo che è previsto, per esempio in Australia, che il costo sanitario in termini di GDP raddoppierà nei prossimi 15-20 anni, quindi sappiamo che è insostenibile, quindi il futuro è prevention to pay, cioè noi dobbiamo investire in salute, la salute è il nostro più prezioso asset.
E la prevenzione in questo senso è, come ben sappiamo, l'arma migliore. Insomma, abbiamo parlato dei vari aspetti che senz'altro influenzano la nostra buona salute. È interessante, professore, anche sentire che ci sono degli aspetti di tranquillità e benessere sociale che influenzano anche il nostro stare bene. Certo è che senz'altro l'alimentazione, che è uno degli elementi di base che garantisce il nostro benessere, è stata sicuramente anche negli ultimi anni, e bisogna dire anche molto qui in Australia, al centro di tutta una serie di mitologie, perché ognuno insomma vuol dire un po' la propria. Questa mattina, con il suo aiuto, cerchiamo anche di sfatare alcuni miti. Parleremo estesamente della dieta mediterranea, però ad esempio, no, c'è tanta parte della popolazione, sempre di più, che sostiene, professore, che la dieta vegetariana o la dieta vegana possa aiutare a vivere meglio e vivere appunto più a lungo.
Di nuovo, sono semplificazioni di una realtà molto più complessa. Ripeto, il puzzle della longevità ha diversi aspetti, non esiste un singolo aspetto. Sicuramente, dagli studi che abbiamo fatto, la nutrizione è importantissima, e sappiamo che uno dei segreti, come spiego nel libro, è mantenere la circonferenza vita piatta. Quando vediamo aumentare la circonferenza vita, significa che stiamo depositando grasso a livello viscerale, questo induce infiammazione, diabete, un sacco di alterazioni metaboliche, ormonali, che aumentano il rischio di demenza, malattie cardiovascolari, tumori e via dicendo. Come ottenere questa salute metabolica, e quindi ridurre la circonferenza della vita, è uno dei temi importanti a cui stiamo studiando, e ci sono diverse fazioni nel mondo scientifico e anche poi tra la gente, di chi supporta la dieta vegetariana, chi supporta la dieta paleo, la high protein, la ketogenic, la 5-2 diet. Sono tutte fad diet, sono tutte oversemplificazioni della realtà molto più complessa. È chiaro che una dieta, da quel che sappiamo, una dieta sana, la dieta più vicina a quella sana è la nostra dieta mediterranea, però con granum salis. Faccio un esempio: un cucchiaio di olio d'oliva contiene 120 calorie, quindi per quanto sia un alimento preziosissimo, se io consumo 10 cucchiai di olio d'oliva sono 1200 calorie, se io sono a casa e non faccio nulla è chiaro che divento obeso in un attimo, quindi è chiaro che questa visione dieta mediterranea, dieta vegetariana non significa nulla. Quando ero negli Stati Uniti studiavo vegani, che poi mangiavano comunque pizze vegane, gelati vegani, tutti questi cibi raffinati e processati, ricchi di calorie vuote, che erano obesi e davano gli stessi rischi di chi non era vegano. Quindi attenzione a queste oversemplificazioni di concetti che sono molto più complessi, ed è quello che ho cercato di fare nel libro, di seguire un po' il mio viaggio personale come medico, come ricercatore, attraverso diversi continenti, dall'Italia all'Inghilterra, agli Stati Uniti e adesso in Australia, e raccontare il mio percorso clinico-scientifico di come io in questi ultimi 20-25 anni ho studiato, ho partecipato a questa discussione mondiale su quali sono i segreti di una vita sana, lunga e felice, perché poi alla fine, parliamoci chiaro, lo scopo della vita è essere felici.
Ed essere soprattutto sani soprattutto in certa età. Noi stiamo parlando con il professore Luigi Fontana, professore di medicina e nutrizione della University of Sydney. Vi invito, voi che siete all'ascolto, se avete domande che possiamo anche porre al dottore nel nostro prossimo appuntamento giovedì prossimo, potete scriverci un messaggio allo 0429 996 263. Dottore, a proposito di miti o non miti, il digiuno, cosa ci può dire sul digiuno?
Di nuovo, il digiuno è uno strumento utile, ma non è la soluzione, no? Cioè la 5-2-diet, che tra l'altro è stata lanciata con un documentario in cui io e Walter Longo eravamo i principali attori, è una, di nuovo, è una fad diet, perché quello che abbiamo studiato e stiamo studiando è che se tu durante i 5 giorni mangi di tutto e durante i 2 giorni di digiuno, che sarebbero 500-600 calorie, mangi comunque schifette, non migliori la tua salute, perché quel cibo spazzatura, quell'eccesso di proteine animali, di grassi, modificano per esempio il tuo microbiota intestinale, il quale è fondamentale, per esempio, come discuteremo, per lo sviluppo del sistema immunitario, per la prevenzione delle malattie autoimmunitarie, allergiche, l'asma, per lo sviluppo del cervello dei nostri bambini. Quindi attenzione a queste sovrasimplificazioni. Mi rendo conto che la gente piace le ricette semplici, datemi un concetto, ma è come se uno mi chiedesse: mi puoi spiegare come posso diventare il primo violino della Sydney Symphony Orchestra, magari con una pillolina e un libercolo, magari che mi leggo così mentre vado al lavoro? No, per diventare il primo violino, per diventare cintura nera di karate, ci vuole un sacco di pazienza, un sacco di tempo per imparare. Purtroppo le magic pills, the easy fix, non esistono.
Tra l'altro, appunto, qua si entra anche in gioco una teoria che si dice che per diventare un atleta di grandissimo livello bastano 10.000 ore di pratica. Anche qua bisogna vedere quanto è vera questa teoria. E noi vogliamo concludere proprio con gli atleti. Ci sono dei miti sulla dieta degli atleti?
Innanzitutto bisogna capire, naturalmente c'è un discorso di performance, è chiaro che se io voglio competere devo comunque avere un certo tipo di apporto calorico e proteico, perché altrimenti, cioè, voglio dire, non so, Phelps, quando naturalmente si allenava per fare i record mondiali, non poteva fare restrizione calorica, è chiaro che doveva consumare un sacco di calorie per poter far fronte al consumo, al dispendio energetico, quindi è chiaro che non possiamo interpretare quello che mangia un atleta con quello che mangia una persona normale. Però anche lì voglio sfatare dei miti, perché molte persone pensano che fare attività fisica, ci sono dei fanati di attività fisica che fanno ore e ore di corso, di bicicletta o altre attività fisiche, con quello riescono a risolvere i problemi. Sappiamo che questo non è vero, l'attività fisica è fondamentale per la salute, come ho spiegato, ma non è un sostituto di una sana alimentazione, proprio per nulla. Infatti studi che abbiamo fatto negli Stati Uniti ci dicono che solo la dieta ha un effetto nell'allentare il processo di invecchiamento, l'attività fisica ha un effetto coadiuvante nel migliorare, nel potenziare l'effetto della dieta. Tant'è vero che se noi guardiamo i più famosi, per esempio i ciclisti, prendiamo Bartali o tantissimi altri campioni che hanno vinto il Tour de France o il Giro d'Italia, nessuno di noi, anche allenandosi 10 ore al giorno, potrà mai competere o vincere al Giro d'Italia, perché ci vogliono degli uomini speciali, con dei geni speciali, con un cuore, con dei muscoli speciali, ma nessuno di queste persone è nato un centenario. In media sono morti intorno agli 80 anni. Quindi l'attività fisica non è un fattore che promuove longevità, è fondamentale per coadiuvare, ma da solo l'idea che io mangio quello che voglio e poi brucio come se fossi un caminetto, una fornace, assolutamente non è corretto.
Insomma, non ci sono formule magiche, professore, però sicuramente ci sono diversi aspetti da considerare. Allora, io ricordo a chi ci ascolta che questo è solo il primo episodio di una serie. I prossimi episodi si concentreranno sull'alimentazione e la dieta mediterranea, su, come diceva appunto adesso il professore, l'importanza dell'esercizio fisico, di quale esercizio esercizio fisico, una puntata la dedicheremo alla salute del bambino e l'ultimo appuntamento invece all'importanza della salute mentale. Allora, noi ringraziamo per questo episodio numero 1 il professor Luigi Fontana, professore di medicina e nutrizione alla University of Sydney, e ci risentiamo tra un paio di settimane, professore.
Grazie mille.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.